Oggi è il 17 novembre del 2016 e siamo a Reggio Calabria. Riunione in casa camera. Dica?
No.
La domanda è.
La domanda è come riconoscere.
Come ha abbassato la voce.
Aspetta, me la devo modulare perché la mia voce se ne va per fatti su. Allora, no, come riconoscere il piano di Dio per la nostra vita anche nel quotidiano, no? A volte si vivono delle pressioni, ecco, a livello dell'anima e della mente, dove è coinvolta anima e mente, ci cioè sono le emozioni oppure pensieri negativi, ragionamenti che hanno comunque una corrispondenza nella realtà, nelle situazioni che uno vive, no?
Ma è e sembra le promesse che tu dici quando
non solo, non solo, per esempio, non solo, voglio dire scoraggiamento. A me capita, a me succede così, per dire, no? Succede che a volte in qualcosa mi viene proprio non è uno scoraggiamento che si presenta come scoraggiamento. Io dopo lo riconosco che è uno scoraggiamento, ok? Ma al momento si presenta come una preoccupazione logica. Perché ci sono dei contorni, perché ci
tipo,
sono...
fai un esempio anche per comprendere tutti quanti.
Bravo,
anche,
non ho capito niente.
Anche perché... No, io ho capito, ma è per...
ti faccio l'esempio, no? C'era questo incontro qui oggi, ok? Dovevamo avere questo incontro, io 2 giorni prima, affogata da varie cose, tra la cucina, tra la perdita di tempo, che ho perso tempo per vari motivi, tra telefonate, eccetera, mi è un po' alla volta mi è venuto uno scoraggiamento, dicevo, mamma, tipo no, cioè non ce la faccio, ma è giusto, no? Cioè, poi alla fine mi sono resa conto, dopo il percorso della mente, no? Tu arrivi a un punto dove capisci che quella cosa ti sta portando è come dire no vabbè, ma forse è come se ti allontana un po', no?
Sì.
Come se un pochettino spiritualmente ti allontana dall'obiettivo che invece Dio ti ha posto davanti.
Beh, non so se sono sì. Secondo me si chiama ansia.
In effetti non ha tutto ciò.
È semplice l'ansia.
In effetti.
Mezz'ora per dire la parola. Sì, è tuo figlio. È scucciato qui, è preciso.
Antonio hai ragione.
Antonio ha il dono della sintesi.
No, ma io volevo... No, la mia... Allora, il mio punto, sai qual era, Corrado? Il mio punto era... almeno io, cioè, ci sono delle aree, penso che ognuno di noi abbiamo delle aree deboli dove veniamo colpiti e magari siamo più esposti in quella cosa e l'anima in qualche modo subisce dei colpi, no? Ecco, a volte a me succede che subisco queste diciamo pressioni, ecco, come se fossero delle pressioni proprio, ed è accompagnato anche da una pressione mentale. Sì, ma il riferimento però a cosa? Il riferimento a un progetto, perché mi riferisco proprio al piano di Dio, alla chiamata, alla, come devo dire, al percorso col Signore, al cammino col Signore, a quello che uno sta facendo o cercando di fare per il Signore.
Sì.
Quindi la mia domanda qual è?
Stavo per dire io che parlo di questo.
Devi cancellare tutto.
La domanda è?
Ma tu hai fatto un giro così elaborato per dire quello che oggi hai detto a me in 4 parole. Se tu lo dici come l'hai detto a me, capiscono tutti. È così.
Dici come
fai la
allora non faccio più domande.
No.
Abbiamo capito.
Tu hai esposto il problema, no?
È il sentimento che ti.
Ok. La domanda qual è? Cioè come poter.
Sì, la domanda è come. Come vincere per stabilirsi ecco, dalla parte giusta, dalla posizione giusta, ecco. Okay. Fortificarsi in questa posizione.
Ok. E se avete la Bibbia,
sì.
Ormai
prendetela, prendetela, se, se no non è importante. È importante.
Io avrei letto Romagnolo.
Se ti è per noi, che sarà
no, tutto. In tutte queste cose siamo più che vincitori.
No, ma io non mi riferisco, io invece io mi riferisco ad altro, non mi riferisco.
Ebrei, capitolo 4.
Ebrei.
Non leggo là.
No, ma io Gianpino, lo vado in
mano, ci vedo. Adesso
no, io vivo pure piccolo.
Tipo Gianfranco.
Io non lo vedo, se lo vedo da vicino, lo vedo da
lontano.
Se lo ascolta. Sento male, c'è una lettera per ogni schermo. Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La parola di Dio, infatti, è vivente ed efficace ed è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace ed è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito. Ora, uno dei grandi problemi di ogni essere umano è il problema della identificazione, cioè noi molto spesso ci identifichiamo, cos'è che ci fa stare male? Il fatto che noi ci identifichiamo con il momento che stiamo attraversando, che stiamo vivendo. Cioè se stiamo avendo un momento di ansia, o un momento di debolezza, o un momento di grande stanchezza, noi ci identifichiamo con quello che stiamo vivendo, con quello che stiamo attraversando. Ora, qua la Bibbia dice una cosa molto importante, che c'è una separazione chiara e netta tra quella che è l'anima e quella che è lo spirito. L'anima è il luogo dove risiedono tutte le nostre emozioni. L'anima è il luogo dove risiedono tutte le nostre sensazioni. Quindi tutto quello che riguarda le preoccupazioni, l'ansia, i pensieri, il carattere, il modo di agire, il modo di reagire, il modo di porsi di fronte alle circostanze, di fronte alle persone, il modo in cui ad esempio una persona ti può fare del male, tu reagisci in una determinata maniera. Quello hanno tutto a che fare con la nostra anima. Quindi, se io comincio ad essere ansioso o ad essere preoccupato, avere dei pensieri di qualunque genere, che riguardano il momento che sta per arrivare, quindi a tutto ciò che ha a che fare, la chiamata di Dio, le promesse di Dio, degli obiettivi che ci siamo posti davanti, no? E arriviamo ad un momento di ansia e di preoccupazione. Prima di tutto dobbiamo stabilire chiaramente che questo è normale, quindi non è il diavolo, qui non c'entra niente. Questo è umano.
È come Dio ci ha creato.
In realtà non è come Dio ci ha creati, perché in realtà Dio non ci ha creati con l'ansia o per avere ansia. In realtà questo è un bagaglio che noi ci portiamo dalla nostra vita. Faccio un esempio. Se noi cresciamo in una famiglia dove padre e madre sono persone molto ansiose, noi cresceremo in quel modo. Se invece cresciamo con dei genitori che invece sono gente, non ti preoccupare, cioè, aiutano ad affrontare la vita, le problematiche con coraggio, con franchezza, con decisione, i bambini cresceranno in un'altra maniera. Quindi alla fine è un bagaglio generazionale che noi riceviamo chiaramente dai nostri genitori, dai nostri nonni, dall'ambiente con il quale viviamo, ma in maniera particolare l'ambiente familiare. Ora, una delle cose fondamentali che noi dobbiamo imparare, avendo chiaramente chiarezza su questo argomento, è imparare a separare l'anima dallo spirito. La parola di Dio ci insegna che queste due cose si possono separare. Guardate un attimo in Prima Tessalonicesi, dove Paolo dice una cosa importante. Primo Tessalonicesi 5:23. Ora l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso completamente, l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Paolo dice che traccia la mappatura dell'uomo e dice: l'uomo è fatto di spirito, anima e corpo. Queste tre cose sono fondamentali nella comprensione di tutto quello che succede attorno a noi. Noi dobbiamo comprendere come siamo fatti in modo tale che non ci lasciamo sopraffare da situazioni che possono essere tranquillamente un momento particolare che deve accadere e invece noi lo viviamo come un dramma, no? Lo viviamo come se stesse crollando il mondo e invece in realtà è semplicemente qualcosa che sta succedendo in una parte del nostro essere. Ora, noi dobbiamo comprendere che siamo spirito, abbiamo un'anima e viviamo in un corpo. Noi siamo uno spirito, abbiamo un'anima e viviamo in un corpo. La nostra identità non è né nel nostro corpo né nella nostra anima. Noi sbagliamo quando diciamo io sono una persona ansiosa, oppure io sono una persona molto debole. Cioè quando noi ci identifichiamo con la nostra anima, noi stiamo facendo un torto a noi stessi. Perché in realtà la nostra identità non è nel nostro carattere, cosa invece dove gli altri sempre puntano il dito. Cioè tu sei così, no? Noi cresciamo in una cultura, in una società che ci dice tu sei così, tu sei una persona gioiosa, tu invece sei una persona fondamentalmente ansiosa, tu sei una persona fondamentalmente paurosa, tu invece sei una persona lunatica, tu sei una persona coraggiosa. E veniamo classificati in base a delle caratteristiche della nostra anima. Ma l'anima non è la nostra identità.
Grazie a Dio.
Grazie a Dio. La nostra identità è nel nostro spirito. Noi siamo spirito. E la nostra identità è nel nostro spirito. Ecco perché con il nostro spirito noi possiamo gestire la nostra anima e il nostro corpo. Quando noi permettiamo alla nostra anima di avere il controllo, noi saremo persone lunatiche. Siamo persone che ci lasciamo guidare dalle sensazioni e dalle emozioni. Il problema non è avere emozioni o sensazioni, il problema è lasciarsi guidare da esse. No? Salmo 103 dice una cosa fondamentale che lo conosciamo tutti quanti. Famosa frase di Davide: anima mia, benedici il Signore, l'Eterno, e
non dimenticare nessuno dei suoi benefici.
Tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome. Anima mia, benedici l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità, egli guarisce tutte le tue infermità, riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassione. Egli sazia di bene la tua bocca e ti fa ringiovanire come l'aquila. Perché per noi è importante, ad esempio, quando noi... Allora vi faccio leggere un episodio nella Bibbia che è veramente incredibile, che riguarda un grandissimo profeta che si chiamava Eliseo. Come a volte l'anima di una persona può determinare realmente il risultato di qualcosa di importante nella nostra vita. Ora, è fondamentale comprendere questo. Noi siamo persone che abbiamo emozioni, abbiamo sentimenti e questi sono un dono di Dio, perché l'anima, qualcuno l'ha definito, sono i colori della vita, gli odori della vita. Senza l'anima noi non proveremo gioia, non proveremo pace, non proveremo sensazioni e emozioni. Quindi gloria a Dio per la nostra anima. La cosa importante è di non lasciarci dominare dalle emozioni, dai sentimenti, dalle sensazioni o da quello che stiamo vivendo. Perché se no vivremo una vita altalenante, come degli yo-yo, no? Che vanno su e vanno giù, vanno su e vanno giù, e quindi lasciamo che la nostra vita sia guidata dalle nostre emozioni. Ora, Davide conosceva benissimo questo aspetto. Davide era un uomo molto passionale e viveva le cose con molta intensità. Ma quando tu vivi le cose con molta intensità, tu sai che l'anima ti può permettere di vivere a dei livelli, ma se non la sai gestire ti porta a degli abissi incredibili. Quindi oggi ti senti che puoi conquistare il mondo, domani te ne stai depresso sotto le coperte aspettando che passi la giornata. Perché oggi sei pronto per cacciare tutti i demoni di questo mondo, domani ti senti posseduto. No?
Quindi scusa, quando uno si trova, diciamo, nella realtà, no? In quella situazione che comunque lei diceva, sì, per il suo caso in quel modo, ma in un altro caso in un'altra situazione, no? Cioè, quindi a quel punto nella praticità come dovrebbe fare? Cioè comandare all'anima.
Stavo proprio
arrivando. Okay.
Guardate in seconda re. Questo episodio è un classico. Ed è uno dei pezzi forti, che è uno dei brani preferiti da coloro che suonano e cantano.
Che? Non
è perché ora
lo vedrete.
Ora lo vedrete.
Secondo
te? Per capire... Secondo re capitolo 3. Per capire tutto dovremmo leggere. Leggiamo, sono 15 versi. Semplicemente per capire. Georam, figlio di Acab, cominciò a regnare sopra Israele a Samaria l'anno 18 di Giosafat, re di Giuda, e regnò 12 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, ma non come suo padre e sua madre, perché tolse via la stele di Baal che suo padre aveva fatto. Tuttavia, egli rimase attaccato ai peccati di Geroboamo, figlio di Nebat, che aveva fatto peccare Israele, e non se ne allontanò. Mesha, re di Moab, era un allevatore di pecore e pagava al re di Israele un tributo di 100.000 agnelli e la lana di 100.000 montoni. Ma alla morte di Acab, il re di Moab si ribellò al re di Israele. Allora il re Georam uscì di Samaria e chiamò a raccolta tutto Israele. Poi si mise in via e mandò a dire a Giosafat, re di Giuda: «Il re di Moab si è ribellato contro di me, vuoi venire con me a combattere contro Moab?» E quelli rispose: «Verrò, conta su di me come su di te, sul mio popolo come sul tuo popolo, sui miei cavalli come sui tuoi cavalli». Poi domandò: «Per quale via saliremo?» E Georam rispose: «Per la via del deserto di Edom». Così il re di Israele, il re di Giuda e il re di Edom si misero in marcia dopo aver compiuto un percorso intorno al deserto per 7 giorni, e venne a mancare l'acqua all'esercito e alle bestie che li seguivano. Allora il re di Israele disse: «Ahimè, l'Eterno ha chiamato assieme questi 3 re per darli nelle mani di Moab». Ma Giosafat chiese: «Non c'è qui un profeta dell'Eterno per mezzo del quale possiamo consultare l'Eterno?» E uno dei servi del re di Israele rispose: «C'è qui Eliseo, figlio di Shafat, il quale versava l'acqua sulle mani di Elia». Giosafat disse: «La parola dell'Eterno è con lui». Così il re di Israele, Giosafat e il re di Edom discesero da lui. Ma Eliseo disse al re di Israele: «Che ho io da fare con te? Va dai profeti di tuo padre e dai profeti di tua madre». E il re di Israele gli rispose: «No, perché l'Eterno ha chiamato insieme questi 3 re per darli nelle mani di Moab». Allora Eliseo disse: «Come è vero che vive l'Eterno, il Dio degli eserciti, a cui presenza io sto, se non fosse per il rispetto che ho per Giosafat, re di Giuda, non avrei neppure badato a te, non ti avrei degnato di uno sguardo. Ma ora conducetemi un suonatore». E avvenne che, mentre il suonatore arpeggiava, la mano dell'Eterno fu sopra Eliseo. Allora egli disse: «Così parla l'Eterno». Qual era il problema? Questo re Georam era un re malvagio e cominciò ad attaccare il re di Moab, ma non volle andare da solo, coinvolse Giosafat. Giosafat era un uomo che aveva il cuore verso Dio, e quando si trovarono insieme nel deserto ebbero dei problemi. Allora questo re, diciamo che non era molto buono, disse: «Siamo caduti in un tranello, cioè è come se Dio ci ha portato tutti e 3 insieme per farci morire qui». Scommetto tutto. Allora Giosafat disse: «No, qua c'è un profeta, vediamo che se il Dio ha da dirci qualcosa. Ed Eliseo è arrabbiato con Jehoram, perché era un uomo che aveva portato Israele lontano da Dio, e disse: se non fosse per il rispetto di Giosafat, che sta camminando con te, io non ti avrei neanche degnato di uno sguardo, non ti avrei degnato neanche di un'attenzione. E quando Eliseo venne a sapere questa cosa, la sua anima si è inacerbita, cioè lui cominciò a innervosirsi, era nervoso, semplicemente a vedere sto tizio era nervoso. Allora di che cosa aveva problemi? Di che cosa aveva... Ciao Gio. Di qual era stata la soluzione a tutto questo? La soluzione a tutto questo è stato il fatto che... siccome la sua anima era molto arrabbiata in quel momento... Siccome era molto arrabbiato, lui ebbe bisogno di qualcosa per farlo calmare. Ok? La sua anima stava prevalendo sulla sua capacità di ascoltare la voce di Dio addirittura. Allora, stiamo parlando qua di un profeta di un certo calibro, di uno degli uomini di Dio più usati da Dio nell'antico patto. Eliseo fece esattamente il doppio dei miracoli di Elia, proprio numericamente. Elia fu un uomo, veniva chiamato il profeta del fuoco, il profeta del giudizio, mentre Eliseo venne chiamato il profeta della grazia. Lui chiese a Dio, vi ricordate, la doppia porzione della sua unzione, ed Eliseo fece esattamente il doppio, proprio numericamente, se noi li contiamo, lui fece esattamente il doppio dei miracoli di Elia. E quindi quando lui si trova in questa situazione dove doveva ascoltare la voce di Dio, ma in realtà la sua anima lo stava soffocando, perché era troppo nervoso. Cioè, vi è mai capitato che vedete qualcuno già la chiama? Vi è mai capitato?
Passato, ora no.
Che vede qualche cosa e vi scatena una serie di emozioni, una serie di sentimenti,
passato, sì.
Omicidi direttamente.
La gastrite.
Esatto. La gastrite è proprio un problema dell'anima, letteralmente. Ok? Ora, la cosa bella che fece Eliseo, e qua si vede letteralmente la sua umiltà. La sua mente è questa, dice: siccome in questo momento io sono molto nervoso e non riuscirei neanche ad ascoltare la voce di Dio, perché sono troppo preso da questa rabbia mi ha accecato e sta dominando in questo momento, io ho bisogno di essere liberato da questa rabbia, ho bisogno che il mio spirito riprenda la posizione. Conducetemi qui un suonatore. E dice, e mentre dice qua, e avvenne che mentre il suonatore arpeggiava, la mano dell'Eterno fu sopra di lui. Ora, senza entrare qui in argomenti che l'unzione che era sul suonatore, l'unzione non è questa, non è una questione di unzione che era nel suonatore. Noi siamo fatti in maniera stupenda. E quindi quando abbiamo un suono o anche delle immagini che ci aiutano a rilassarci e quindi a distendere letteralmente la nostra anima, la musica in quel caso ha fatto da ansiolitico. Ok? Cioè ha portato una calma e una pace straordinaria, in modo tale che l'anima, permettetemi di dirla in questo modo, l'anima ritorna nella sua posizione, che è quella di comunicare emozioni, ma non quella di non permetterti di ascoltare la voce di Dio. Perché la voce non l'ascolti con l'anima, la voce l'ascolti con lo spirito, no? Ma quando la voce dell'anima è troppo forte, tu non riesci più ad ascoltare la voce di Dio, no? Ad esempio, quando, questo soprattutto succede nella vita dei ragazzi, quando sono molto innamorati, c'è una cotta molto forte, dice tu devi pregare per capire se è la persona... Non ce la faccio, perché il sentimento è talmente alto e talmente forte che non riesco a sentire la voce di Dio, se è lei, se non è lei, e quindi sono momenti molto particolari e concitati, perché l'anima ha il sopravvento, oppure l'ansia di prestazione quando sei ad un esame, quando sei talmente imbottito di nozioni e di informazioni, dove non riesci più a sentire la voce di Dio, eccetera, eccetera. Quindi l'ansia di prestazione ti porta ad essere nervoso, ad essere molto, ad avere degli scatti. Oppure in altre situazioni dove, ad esempio, anche qualcuno che deve predicare, no, di fronte ad una folla di un certo tipo, e magari è la prima volta, si sente molto ansioso e non riesce, o nervoso, è quando l'anima prende il sopravvento e si mette in una posizione che non gli è data, che non le è data. Allora, in questo caso, Eliseo chiama un suonatore perché la musica ti rilassa e permette all'anima di ritornare al suo posto. Davide, che conosceva questo, poteva dichiarare: anima mia, benedici l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Quindi, quando arrivano momenti di ansia, momenti di nervosismo, questo per arrivare di nuovo alla tua domanda, che ci impediscono di capire come gestire le cose di Dio, o addirittura che vanno, è tipo un vortice nella nostra mente, che sono pensieri, preoccupazioni, eccetera, eccetera, una delle cose migliori è fermarsi, ascoltare musica, farsi una bella camminata, una bella cosa. La cosa migliore è o scarichi in qualche modo, scaricare in qualche modo, oppure fare qualcosa, ascoltare qualcosa che ti permette di rilassarti. Ora, tutto quello che è magari in quel momento, tutto quello che viene insegnato su questo argomento, che magari in alcune realtà, ad esempio evangeliche, qualcuno dice no, questo ha a che fare con psicologia, ha a che fare con New Age, ha a che fare con... Non è vero niente, noi siamo fatti in maniera straordinaria. Ci sono momenti dove noi non riusciamo ad ascoltare la voce di Dio, perché la voce della nostra anima è più forte. Siamo così, siamo esseri umani, noi siamo creati in questo modo, siamo stati creati in questa maniera. E quindi siamo stati creati, siamo così, ma grazie a Dio c'è una soluzione. Quindi il piano di Dio sussiste nella nostra vita, nonostante la nostra anima possa indicarci altre cose. Guarda che cosa c'è scritto qua in Isaia 55.
Pensavo che prendevi il 30, perché dove c'è nella calma e nella fiducia della nostra forza.
Isaia 35.
55.
Facendo il video.
Isaia 55, il versetto 7. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e ritorni all'Eterno, che avrà compassione di lui, al nostro Dio che perdona largamente. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Qua il versetto 7 dice una cosa molto interessante: lasci, o per dirlo in una maniera diversa, l'empio deve lasciare la sua via e l'uomo iniquo deve lasciare i suoi pensieri. A volte, quando noi arriviamo al Signore, o quando camminiamo al Signore, noi lasciamo la via empia, ma non lasciamo i pensieri. Perché noi siamo nati e cresciuti e sviluppati con un modo di pensare. Allora magari certe cose non le facciamo più, ma continuiamo a pensare in una determinata maniera. Allora Paolo ci insegna che dobbiamo rinnovare la nostra mente. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. E ritorno un attimo all'inizio. Dobbiamo capire che c'è una separazione chiara tra il nostro spirito e la nostra anima, e quindi capire molto chiaramente che la nostra identità non è nella nostra anima. quando ti dico tu sia così, no, non è vero che io sono così, la mia anima è in quel modo, io sono in Cristo e in Cristo io sono perfetto. Ho delle problematiche nella mia anima, ma sono problematiche che si possono risolvere, ma la nostra identità è in Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ed è fondamentale, perché noi troppo spesso accettiamo queste dichiarazioni sulla nostra vita. Tu sei fatta così, conosci tu non può morire cuociato. Non è vero. Grazie a Dio, non è vero. Perché lo Spirito Santo ci può cambiare. Lo Spirito Santo ci può trasformare. Allora, la trasformazione non ha a che fare con la nostra identità, ha a che fare con il nostro carattere. Noi non siamo il nostro carattere. Noi siamo quello che Dio dice di noi. Se siamo persone ansiose, ok? Non è la nostra identità. Fino a prima di conoscere Cristo, quella poteva essere la nostra identità, perché ci avevamo creduto. Ma quando noi cominciamo a credere che siamo in Cristo, che siamo stati fatti in maniera perfetta, allora le nostre cose possono... La nostra anima può essere gestita. Perché? Perché non c'è niente che non può cambiare nella nostra vita. Niente. Se Cristo è venuto e ha dato uno stacco chiaro a com'era la mia vita prima di Cristo e dopo Cristo, allora ogni cosa è possibile. Quindi i piani di Dio e le promesse di Dio non si possono alterare nella nostra vita. Ciò che fa la differenza è il modo come noi le possiamo vivere. Quindi se arriva un momento di tempesta, un momento di grande preoccupazione, un momento di grande ansia, noi non siamo quelli. Noi non siamo quelli. Arriva il momento in cui, questo è un classico di quello che è la vita con Cristo, le bugie o le ansie o le preoccupazioni non arrivano mai prima della parola di Dio. Prima arrivano le promesse e subito dopo arrivano i combattimenti, ma mai prima. La bugia non arriva mai prima della verità, arriva sempre dopo. Le banconote false sono sempre il falso di qualcosa di vero che è venuto prima. Non puoi creare qualcosa di falso se non c'è prima qualcosa di vero. Ok? Quindi, vi ricordate, è un esempio che facciamo molto spesso, quando Gesù si battezzò. Lui esce dall'acqua, i cieli si aprono, lo Spirito Santo scende come una colomba e la voce del Padre. Questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Dopo 40 giorni arriva nel deserto, la prima parola del diavolo qual era? Se tu sei il figlio di Dio.
Se non avessi dubbio.
Dio parla nel giardino ad Adamo ed Eva, la prima parola che il diavolo dice nel giardino, ha Dio veramente detto? Ed ecco perché è importante per noi ascoltare la voce di Dio e non permettere che le cose dell'anima possano coprire la nostra capacità, offuscare la nostra capacità dell'ascolto della voce di Dio. Perché non c'è niente che in realtà possa impedire a noi di ascoltare la voce di Dio. Il problema è che quando noi ci convinciamo di alcune cose, è quello il problema. Noi ci convinciamo che non siamo più a posto con Dio, che non siamo più in grado di ascoltare la voce di Dio, che Dio non ci può parlare perché abbiamo delle problematiche di un certo tipo, che la nostra comunione con Dio non è come una volta. Questo non è vero, perché la nostra identità non è mai cambiata con Cristo. La nostra identità è stabile e quindi ciò che fa la differenza è la nostra anima. Una delle grandi problematiche nell'ascoltare la voce di Dio è quando cominciamo a complicarci la vita con migliaia di studi biblici. A volte gli studi biblici, invece di aiutarci, ci danneggiano. Perché? Ah? perché diventiamo complicati. Tante informazioni creano tecniche, allora c'è sempre qualcuno che poi arriva al momento, vuoi ascoltare la voce di Dio? Allora devi fare così, devi fare così, devi fare in questo modo, allora ci sono porte aperte, a chiudere questi porti, i portoni, i fenestri, gli spifferi, la porta mezza chiusa e mezza aperta, cose cacciasono, cose... Ed entriamo in una confusione e pensiamo che Dio sia in quel modo. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo complicato la cosa più semplice che esista al mondo, cioè il dialogo.
Il dialogo.
Il dialogo. Lui ti parla, punto. Tu ascolti. Tu parli, punto. Lui ti ascolta. C'è poco da fare. È molto semplice. Una delle cose che riflettevamo l'altro giorno con Mary, di quale danno può fare a volte il rancore e il risentimento nella nostra vita, quel rancore e quel risentimento non espresso. Noi molto spesso teniamo le cose, mentre Dio vuole che noi parliamo con Lui. E lei ha ricevuto proprio una parola bellissima da parte di Dio, che le dicevo questo: tutto il malessere, tutto il dolore che tu mantieni dentro e non esprimi a me è tutto veleno che ti distrugge, è veleno che stai tenendo dentro. Signore, ma tu lo sai che io so così? Sì, ma se tu ne parli, no, il beneficio non è per Dio, ma è per noi, perché noi buttiamo fuori tutto questo veleno che ci impedisce di ascoltare la voce di Dio, che va a inquinare la nostra vita, la nostra anima. Sono radici di amarezza che non ci permettono di fare sviluppare il nostro rapporto con Dio. Allora abbiamo bisogno a volte una comunione ripristinata, un dialogo ripristinato con Dio. Inizia semplicemente dal momento in cui tu t'acchiappi qui.
Sì, bene,
questo è meglio.
Che è un assurdo! Perché sembri di mancare di rispetto, sembra che no. Io mi ricordo quest'estate, io ho vissuto una cosa particolare nella mia vita che non avevo mai vissuto. Ho vissuto un momento molto pesante, molto triste della mia vita. Ci sono stati dei momenti in cui piangevo ogni giorno e chiedevo il perché di certe cose. E io non sono stato uno che parla molto con Dio, cioè non sono stato un grande parlatore nella mia vita privata con Dio, nel mio rapporto personale con Dio. Ma in quel periodo, mi ricordo, a luglio-agosto, iniziai a parlare con Lui in maniera totalmente nuova. Ma successe anche un'altra cosa. In un momento di grande sconforto mi sono arrabbiato con Lui. E uscivano dalla mia bocca delle parole che non sono mai uscite. Ma mi rendevo conto che mi facevano stare bene finalmente. E Dio mi diceva: parla con me, apriti, sfogati, tira fuori tutto quello che hai dentro, perché il problema non è tra me e te, il problema è quello che c'è dentro di te, che sta impedendo una comunicazione. Se tu tieni tutto dentro, è come se qualcosa che prende spazio e non dà più la possibilità alla semplicità, al tuo rapporto con me di svilupparsi. Allora c'è questo momento, è un momento nuovo che tu non hai mai vissuto, esprimilo, butta fuori, perché questo fa bene a te, no? Quando Gesù dice: il Padre sa le cose di cui avete bisogno, eppure Gesù dice: chiedete. Allora scusa, se Lui lo sa, perché ce l'hai a domandare? Perché il benessere non è per Dio, è per noi che impariamo a parlare, a dialogare e a comunicare. Ora, il modo di comunicare di ognuno di noi è diverso, chiaramente. C'è chi lo fa in un modo, c'è chi lo fa in un altro, c'è chi parla con Lui continuamente, c'è chi preferisce cantare, c'è chi preferisce bisbigliare. Cioè, ognuno di noi ha un rapporto personale con Dio, ma ognuno di noi vive le stesse cose, nel senso che l'anima può diventare un grande ostacolo nell'ascolto della voce di Dio e nel farti vivere il piano di Dio per la tua vita. Perché guardate cosa è scritto qua in Prima Giovanni, al capitolo 3. quando noi tiriamo fuori questo veleno, noi in questo momento è come se sperimentassimo come una rinascita dentro di noi. Ciò che teniamo dentro ci avvelena.
Ma anche nella vita normale, dice, no, perché a dire sta cosa te l'ho detto, ora mi sento io.
Ma non è la vita normale. In questo mi permetto di dire una cosa, Saverio. Quando parliamo di queste cose stiamo parlando della vita normale. Non esiste la vita spirituale e la vita normale. Sono la stessa cosa, identica, perché se qualcuno tu non ha un pugno, tu prima di tutto ti fai male, poi hai la reazione perché tu vuoi reagire, e questo va ad inserirsi anche nel tuo rapporto personale con Dio e nella tua relazione con le persone. Quindi non è una cosa distaccata, quello è carnale, chi è spirituale. Non, la vita è vita ed è un tutt'uno, cioè noi quello che facciamo, tutto quello che facciamo è spirituale, in realtà. Quello spirituale non è la preghiera, non è perché ora vai a chiesa, faccio la cosa spirituale, poi esce la chiesa e divento l'uomo carnale, tipo Superman, la serie di vestiti, no? Dottor Jekyll e Mr. Hyde, no. Noi abbiamo imparato a separare le due cose, a queste cose, ma davanti a Dio niente di questo è separato. In 1 Giovanni 3, al versetto 18, 1 Giovanni 3 verso 18 dice così: figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. E da questo noi sappiamo di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui. Perché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gradite. E questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Suo Figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri come Egli ci ha comandato. Chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Lui ed Egli in Lui. E da questo sappiamo che Egli dimora in noi, dallo Spirito che Egli ci ha dato. La nostra identità non è in quello che stiamo avvertendo. La nostra identità è in chi siamo. La nostra identità non è nella nostra anima. La nostra identità è nel nostro spirito. E questo deve permeare ogni parte della nostra vita, tutto ciò che riguarda la nostra anima e tutto ciò che riguarda il nostro corpo. Faccio un esempio. Come possiamo noi ricevere guarigione nel nostro corpo? Come possiamo sperimentare fisicamente qualcosa che parte dal mondo spirituale? Come possiamo essere, come possiamo noi che siamo fatti di carne ed ossa avere autorità su degli spiriti che non si vedono, che non hanno carne ed ossa? Perché? Perché noi siamo spirito. E chi è spirito interagisce col mondo spirituale e ha autorità sul mondo materiale. Ecco perché non c'è nessuno che è migliore o peggiore, perché tutti quanti noi siamo spirito.
Ma altrimenti non potevamo avere un dialogo con Dio.
E nello spirito non c'è grandezza, non c'è uno più grande e uno più piccolo. Nello spirito siamo tutti uguali. Ecco perché tutti noi nello spirito possiamo parlare con Dio, ascoltare Dio e avere autorità nel mondo spirituale, perché non c'è maturità nello spirito. Quando si dice quello è più maturo nello spirito, sono fesserie, perché non è vero. Non esiste una maturità spirituale, in realtà esiste una maturità nell'anima, la capacità di discernere le cose, una maggiore sensibilità, ma non ha a che fare con la grandezza o con la piccolezza dello spirito, no?
Queste cose che ci hanno insegnato, che come hai detto tu leggendo il libro, poi sentito parlare degli altri.
Buongiorno, ben arrivato.
Ho dovuto lavare i panni.
Certo.
storia di tutti i giorni.
Quindi è chiaro che, ed è chiaro che tutti quanti noi abbiamo una possibilità, abbiamo un potenziale meraviglioso. Perché? Perché tutti quanti noi abbiamo, siamo uno spirito. E abbiamo tutti quanti noi la capacità di fare cose straordinarie, per dire. Quindi, per, non so se ho risposto dopo tre ore che parlo,
ho risposto
alla domanda.
Hai chiarito proprio. Cioè, Dio si serve della nostra anima, o no?
Assolutamente sì.
Ci sono delle sensazioni che possono venire da Dio e riguarda la nostra anima, o no?
Allora, tutto quello che viene da Dio non ha a che fare con il nostro spirito. Poi noi siamo, noi facciamo interagire lo spirito con la nostra anima, è un discorso un pochettino, quando parliamo di sensazione, non parliamo di anima, chiaramente, ma parliamo della risposta della nostra anima a ciò che sentiamo al nostro spirito, in realtà. Cioè la nostra anima, faccio un esempio, se lo Spirito Santo mi comunica qualche cosa, no? Questa comunicazione dello spirito interagisce con la nostra anima. Se siamo persone un po' ansiose, no? Che abbiamo, viviamo in questa, con un po' di ansia perché siamo stati abituati in una certa maniera, tutto ciò che noi riceviamo da parte di Dio, poi noi lo interpretiamo, ok? Con la nostra anima. Quindi in realtà quando parliamo di sensazioni non parliamo di anima, parliamo di sensazioni spirituali, ok? Poi la nostra anima dà colore e dà sapore a quello che noi stiamo, stiamo vivendo. Faccio un esempio. Dio ti parla e tu piangi. Dio dice la stessa parola a lei e lei non piange. Il problema non è se quella parola è più o meno vera o più o meno reale. Il problema è la risposta dell'anima, no? La risposta dell'anima a qualcosa che Dio ti dice o che Dio ti sta dando. Quindi quella risposta dell'anima è il tuo carattere. Quindi sei una persona molto sensibile, no? Che quando Dio ti parla già ti emozioni, allora vai in tilt oppure ti mette a piangere, oppure sei una persona gioiosa, molto allegra. La risposta emotiva a quello che Dio ti dice, quello riguarda la tua anima. E la tua anima fa parte del carattere, chiaramente. Sono persone, ad esempio, che ricevono una parola. Oh, perché Dio mi ha detto che tu, oppure sono una persona, il Signore mi ha fatto sentire, oppure sento nel mio cuore, è una risposta diversa, un approccio diverso che poi
ha a che fare
con il carattere ed è qualcosa che chiaramente puoi imparare a gestire, perché ad esempio quando si insegna sul, ad esempio, sul profetico, tu lo sai, con gli insegnamenti che abbiamo fatto anche con Mauro, quando si parla ad esempio del quello che viene definito il protocollo profetico, cioè quando Dio ti dà una parola, come la gestisci? Dio ti dà una parola, allora la pubblichi davanti a tutti? Se Dio ti dà una parola intima per qualcuno, che devi fare? Devi dire davanti a tutti? Oppure te la tieni per te? Oppure la comunichi in maniera personale alla persona? Gliela dici subito? Preferisci aspettare? Tutto quello che viene definito un protocollo profetico, cioè il modo di gestire, no? La voce di Dio nella tua vita in base alle situazioni, in base alle circostanze. Dio ti parla, poi sei tu che interpreti quello che Dio ti dice in base a come sei stato insegnato, a come sei cresciuto, a se sei stato disciplinato in una determinata situazione, gestisci quella parola che ti è stata data. Quindi tu avevi l'ansia per la
No, sono stata, avevo avuto diciamo un po' di pressioni mentali, insomma. Sì.
Le pressioni.
C'è stato un coinvolgimento che comunque non era solo un coinvolgimento interiore, anche con circostanze esterne che hanno un po'. E forse lì subentra, forse, magari un po' l'incredulità poi, che magari è nascosta, nel senso che. Dico, a volte uno può dire ma sto facendo la cosa giusta, dico no, forse io non ce la faccio, non sono io adatta per dire no. E subentra in maniera però nascosta, credo, perché non è visibile, perché è visibile, dice no, subito lo respingi. Mentre sottile. Mi sono resa conto che invece si riconosce dopo, cioè mi rendo conto dove mi ha portato quella cosa, questa è la conclusione, allora non era
da Dio.
Ecco questo. Però dico poi, come distinguere una pressione spirituale da parte degli spiriti da quella dell'anima? C'è una differenza, qual è?
Da quanti mila euro?
Ci sono reminiscenze della riunione del primo novembre.
No! No, 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 no. No, no, davvero, no, è una domanda che veramente io, no, no, sono io, non c'entra niente.
Allora, nel momento in cui c'è un attacco chiaro da parte del nemico, tu lo avverti subito quando lui, quando c'è una... faccio vedere, guarda. In prima, in Filippesi, capitolo 4. Filippesi capitolo 4, versetto 6 e 7, dice: non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. È la pace di Dio che, questo è importante, che sopravanza, Filippesi 4, 7, è la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza. Quando arriva un pensiero da parte del nemico, lui mette una paura che supera, che dice qua, che sopravanza ogni intelligenza. Sono quelle paure ingiustificate, come la pace di Dio, come la pace di Dio ingiustificata, cioè quella pace che è, non dipende dalle circostanze. Quando arriva il nemico, non l'ansia è un problema nostro, non è del diavolo. Noi siamo straordinari fabbricanti di ansia, ce la fabbrichiamo noi, noi siamo bravissimi. La paura non è un nostro prodotto.
No.
Quando tu senti paura, quella paura che ti prende improvvisamente e che va al di là di ogni circostanza e di ogni intelligenza umana, quello è l'attacco del nemico. Certo.
Allora io, forse anche quando prima ho detto che l'anima è coinvolta, forse la provenienza è questa, perché arriva sotto forma
il nemico, anche... il nemico usa sempre le nostre debolezze, sempre.
Infatti, cioè c'è un coinvolgimento, diciamo, sia dell'anima che poi anche, forse, ecco, come dici tu, il nemico.
Sì, io direi di non dare mai troppa importanza al nemico, no. Nel senso che non sempre quello che di brutto c'è accaduto, che noi stiamo sperimentando, è necessariamente l'opera del nemico. Può capitare. Infatti la Bibbia cosa parla? Guardate qui in Efesini al capitolo 6, quando parla dell'armatura del credente, versetto 17 dice: prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito, che è la parola di Dio. E il versetto 16 dice: soprattutto prendendo lo scudo della fede, col quale potete spegnere tutti i dardi infuocati dal maligno, e prendete anche l'elmo della salvezza. Ora, lo scudo della fede serve per spegnere i dardi infuocati. Il diavolo lancia dardi, lui è un vigliacco e non ti affronterà mai in maniera personale, ok? Lui lancia.
Che sono i pensieri, no?
I dardi infuocati sono pensieri che... Il dardo infuocato, qual era il compito del dardo infuocato? È una freccia, con la punta, veniva accesa la punta, veniva lanciata da lontano, e quando si infilava nel legno arrivava e quella fiamma cominciava a bruciare tutto il resto, oppure andava nei tetti di paglia, no? Che si usavano un tempo. Quindi era un modo per affrontare il nemico e creare del danno da lontano. Lo scudo della fede, come era gestito lo scudo a quel tempo? Gli scudi erano fatti di legno o di ferro, ma in quel caso di cui parla Paolo era una, un legno particolare che era ricoperto di un strato che andava a soffocare subito il fuoco, ok? Quindi, ed è l'unico modo come noi possiamo spegnere i dardi infuocati attraverso la fede, cioè rimanendo fermi in quella che è la parola di Dio, in quelle che sono le promesse di Dio della nostra vita. Infatti dice, prendete l'elmo della salvezza, quindi una protezione per i pensieri, e la spada dello spirito. La spada dello spirito non è la parola di Dio, in questo caso sta parlando la Bibbia, ok? La spada dello spirito, che è il rema di Dio, la parola in quanto rema, sono le promesse che Dio ti dà. Quindi tu combatti sulla base delle promesse che Dio ti ha dato. Dio ti ha dato delle promesse e quindi tu combatti in virtù di quelle promesse che Dio ti ha dato, perché colui che ti ha fatto le promesse è fedele da mantenerle. Ok? Quindi ci sono delle cose che noi viviamo nella nostra vita che sono delle ansie, delle preoccupazioni normali che non hanno a che fare con il nemico. Ok? Sì. Siamo noi che ce le fabbrichiamo, perché in questo siamo specializzati. Sì. Però arrivano dei momenti in cui, sicuramente è capitato a tutti quanti, quando ti alzi con una paura, ok? Oppure da un momento all'altro ti arriva qualcosa che ti fa gelare, no? Ti paralizza. Ed è una cosa inaspettata e ingiustificata, ok? Quello è un attacco del nemico. La pace di Dio sopravanza ogni intelligenza. La paura del nemico sopravanza ogni intelligenza, cioè va al di là del pensiero, della cosa, che non è l'avvertimento dello Spirito Santo, quello di cui si parlava poco fa.
E questo che vuole forse la differenza.
Differenza è molto semplice. Quando arriva una sensazione, quando lo Spirito Santo, Gesù dice, lo Spirito Santo vi annunzia le cose a venire, ok? Se noi non siamo pronti a gestire quello che sta per arrivare, lo Spirito Santo a noi non parla. Molto chiaramente. Lo Spirito Santo non ti dà qualcosa che ti crea problemi. Ok? Il problema poi dice, ma perché il Signore non me l'ha detto che stava per arrivare o che stava per succedere? Ok? Quando lo Spirito Santo ti parla e ti annuncia delle cose a venire, lo Spirito Santo ti può dire cose belle e può anche dirti qualcosa di brutto. Ok? Quindi l'avviso o l'avvertimento da parte dello Spirito non produce una paura che ti gela il sangue, ok? Ma ti permette di gestire quella determinata situazione con fede, cioè Dio ti dice le cose per prepararti. Il nemico, se ti sussurra delle cose, prima di tutto sono bugie, quindi non è mai la verità, e lo dice per paralizzarti, ok? Per paralizzarti. Una delle cose, ad esempio, che succedeva quando Golia si uscì in battaglia e sfidava l'esercito di Israele, l'esercito di Israele si paralizzava dalla paura quando vedeva il nemico. Questo è l'effetto del nemico, quando ti parla e ti terrorizza. Davide, che aveva già affrontato il leone, aveva già affrontato, sapeva chi stava andando ad affrontare, quindi quelle parole del nemico ormai per lui erano acqua fresca, come si suole dire. E quindi come possiamo riconoscerlo? In questo modo molto semplice. Però a volte quando si vivono determinate le cose nell'anima in maniera molto intensa, si vive tutto come una confusione tremenda, c'è un impasse, non riesci mai a capire. Invece lo Spirito Santo ti dà la capacità di sapere, discernere e di saper comprendere quello che viene dal diavolo. È una bugia, alla serie è una bugia, ti puoi anche mettere a ridere. A me capitano, quando stiamo per affrontare delle situazioni, quando stiamo lavorando in fede su determinate situazioni e arrivano poi, no? Delle parole, non ce la farai mai.
E infatti,
no? Non ci riuscirai mai, oppure oggi succederà questo, oppure oggi ti aspettavi questo e invece succederà quest'altro.
In forma di pensieri.
Arrivano in forma di pensieri che portano una paura
nell'anima,
ingiustificata. Non è preoccupazione, non è ansia, è paura.
Sì, paura.
Lo stato puro. Là lo puoi chiaramente affrontare E il miglior modo è la fede, perché è l'unico modo come tu affronti i dardi infuocati del vigliacco. E della fede, facendoti una bella risata.
Ci sono cose che Dio ti dice anche in maniera, sai che deve accadere, anche che non belle, giusto? Perché Dio lo fa.
Sì, sì.
Anche non belle. Però puoi anche avere un peso e starci male, ma non è un dolore da distruggere.
Bravo.
Il diavolo, il nemico, ti causa un dolore che ti distrugge. E lo riconosci.
Perché ti lascia senza speranza.
Senza respiro. È come se tu all'improvviso non vedi più niente. Mentre quello di Dio è un dolore, ma un dolore nello stesso tempo di vittoria, di speranza, ce la farò. È diverso, capito? Ma mentre il dolore, quello che il nemico fa, la paura che lui ti mette ti paralizza e non ti fa vedere più niente, ma se tu non avessi più speranza, e quel dolore è talmente forte che ti distrugge dentro, quindi si riconosce da questo.
Questa è una delle cose, ad esempio, una delle cose come puoi riconoscere tranquillamente, e questo è un aspetto molto importante. Quando Dio ti dice determinate cose, Dio ti dà sempre o la soluzione o la via d'uscita, o ti dà delle promesse, cioè lui non ti lascia così. Qualunque cosa lui ti dica è: io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Tutto quello che Dio ti dice è con un proposito, è con un proposito, ok? Quando arriva il nemico che ti rilascia dei pensieri, questi ti danno una paura che ti porta fuori controllo e ti lascia senza speranza, cioè non vedi via d'uscita. Quando succede questo, è il miglior momento per ridere, perché tu ti rendi conto che più il nemico attacca su questa determinata cosa, più sta cercando di fare fumo, perché non ha niente nelle mani. Questo è un classico del nemico: più forte è l'attacco nella mente, più nullo realmente è la consistenza del suo attacco.
E più conferma quello che Dio ti ha detto.
Sì.
E questa è una cosa, questi sono i giochetti del nemico, perché lui fa sempre, allora, il diavolo non inventa mai niente, lui fa sempre le stesse cose, lui è ripetitivo, è ciclico, ok? Ed è religioso, lui è religioso. Agisce secondo certi schemi, non farà mai, lui non è geniale,
è limitato,
è molto limitato. Quindi più forte è l'attacco nella mente, più è nulla la consistenza di quello che è l'attacco.
E tu quell'attacco lo puoi anche distruggere, vuol dire anche solo lodando, cantando.
Sì, volendo. Sì, ma la cosa migliore è letteralmente non dargli corda, perché la cosa migliore è in quel momento affrontare con la spada dello spirito, cioè quando arrivano certi pensieri, la cosa migliore è: ricorda le promesse di Dio per la tua vita, dichiara le promesse di Dio per la tua vita, ok? Prendi la spada dello spirito, che è la parola di Dio, cioè sono le promesse di Dio per la tua vita. Quando arrivano questi pensieri, dichiaro: quando c'è una malattia, tu morirai, tu non ce la farai mai, dichiara tutte le promesse che Dio ti ha dato, per le lividure di Cristo sono stato guarito, io posso ogni cosa, è quello che mi fortifica. Cioè, dichiara il tuo futuro: Dio mi ha chiamato a fare questo, io non posso morire, non posso andare via, perché ancora devo fare questo, devo vedere la gloria di Dio. E quindi riempi la tua bocca e la tua mente, no? Di cose che hanno a che fare con le promesse di Dio nella tua vita. E questa è la cosa migliore. Però io ho scoperto questo, onestamente, che più forte è l'attacco nella mente, più nulla è la consistenza di quell'attacco, perché il diavolo cercherà di impressionarti con i rumori, con le immagini, con i pensieri, ma cosa c'è dietro? Nulla. Diceva Reinhard Bonnke una cosa bellissima: quando il diavolo ti parla nel buio, tu devi accendere la luce del Vangelo e troverai un topolino con un microfono in mano.
Bellissimo.
Perché alla fine è così, è un nemico sconfitto. Tu senti questo al buio, accendi la luce. Quando tu accendi la luce del Vangelo, cioè la verità del Vangelo e apri il Vangelo e scopri quello che Gesù ha fatto, che ne ha fatto un pubblico spettacolo. Se noi vediamo quello che il diavolo ha fatto con il nemico, come lo trattava, ci rendiamo conto che era poca roba, poca roba. Se noi parliamo di quell'uomo, ad esempio, di l'uomo gadareno, quello posseduto da legione, dice la Bibbia che terrorizzava tutta la zona vicina, addirittura avevano legato con ceppi, aveva spezzato i ceppi e andava in giro di notte gridando per i cimiteri, per le zone. Arriva Gesù, appena Gesù mette il piede, quello gli si viene a prostrare davanti ai suoi piedi. Quando noi vediamo come Gesù tratta il nemico, ci rendiamo conto che a lui piace spaventare le persone semplicemente mentre sono al buio.
Accendito,
io lo stavo... Scusa,
forse è fuori.
No, forse è fuori.
Questa è, diciamo, fondamentale per noi comprendere quello che è la differenza tra l'anima e lo spirito, perché questo ci permette di avere molta chiarezza su quello che succede nella nostra vita e tutto su quale è la nostra identità.
È un ago di bilancio tra il corpo, cioè, e lo spirito.
L'anima è, qualcuno l'ha definito un giorno in questo modo, e lo spirito è il titolare, l'anima è l'amministratore e il corpo è il lavoratore. Quando il lavoratore si allea con l'amministratore, ci sono problemi.
L'amministratore è cosa?
Perché l'amministratore è molto importante, è un ago del bilancio, no? Ma quando il lavoratore si allea con il suo datore di lavoro, cioè con il capo, allora l'amministratore fa il suo lavoro. E questo è molto importante, perché molte persone vivono uno... E soprattutto ad esempio nelle chiese evangeliche pentecostali, dove ad esempio si dà molta importanza agli spiriti e dove si dà molta enfasi ai demoni,
che si dà più importanza ai demoni, sì, che a Gesù.
Questo crea le persone, questo crea uno squilibrio, perché le persone vivono nell'anima le cose spirituali. Le cose che tu vivi nell'anima non sono spirituali, sono dell'anima, no? Allora, ad esempio, in alcuni casi, in alcune comunità, se non sento il brivido vuol dire che lo Spirito Santo non c'è. Se non ho certe sensazioni, se non provo determinate cose, allora vuol dire che lo Spirito Santo non era presente, non c'è abbastanza unzione. Se le persone non cadono per terra vuol dire che non c'è unzione. Se le persone non piangono, guarda quello ha pianto, quindi mi c'era la presenza di Dio. E picchi, se ha un arrivo, no, allora è uno spirito di buffoneria. Uno chiance è Dio, un arriere è un diavolo. Vedete come a volte abbiamo fatto gestire le cose spirituali all'anima, alle nostre sensazioni, alle nostre emozioni, e non ci rendiamo conto, no? E certe cose spirituali dei demoni abbiamo vissuto determinate cose, tipo, oppure il classico, la classica forma di fatalismo: se succede in quel mondo vuol dire che Dio aveva deciso in quella maniera, se è andata così vuol dire che Dio voleva in quel modo, no? Quindi quello si è ammalato, se sei malato vuol dire che il Signore ha voluto così, se è capitato un incidente vuol dire che Dio ti aveva parlato, oppure che cosa hai fatto, cioè vuol dire che il diavolo ha avuto la porta di entrata per... Non ne usciamo più da questa situazione.
Quindi queste delle porte d'entrata, sì, le ho sentite.
Le porte d'entrata sono una grande stupidaggine inventata dalla Chiesa evangelica. Non esiste questo principio nella Bibbia. Non esiste.
Ci parlano tanto.
Sì, lo so, ma è una speculazione per tenere le persone schiavizzate, per tenere le persone nella paura e farle dipendere da loro, perché poi hai sempre bisogno di qualcuno che preghi per te.
Sì, esatto. Sempre.
È un classico, questo è un classico. Non esistono porte di entrata. Qualcuno dice il peccato è una porta di entrata per il diavolo. Se fosse vero, tutti noi, tutto l'essere umano, tutto il genere umano sarebbe posseduto.
No, tipo sai cosa ho sentito? Nel senso che se tu hai porte aperte non puoi fare intercessioni.
Che significa avere porte aperte?
Porte aperte, fra virgolette, significa se tu fumi, sì, per esempio.
Sì.
Se tu fumi,
mamma mia.
Sì, sì. Se tu hai una condizione tipo di avere un matrimonio un pochettino... che so che non va bene, non è che sei separato,
io sono posseduto allora.
Se tu, se tu che so hai
con un fratello ti sei messo in discordia,
sì, se c'è una lite fra fratelli,
ma vedete, questo sono speculazioni dottrinali,
devi metterti prima che... d'accordo, perché se no lasci porta aperta,
sì, ma che non è scritto da nessuna parte, sono le classiche, le classiche invenzioni dottrinali che non fanno altro che andare a complicare la vita dei credenti, perché prima di tutto non è scritto da nessuna parte, secondo tengono le persone sotto paura, terzo ma chi è che non ha porte aperte, ma chi è che non ha porte aperte?
No, perché anche tu pensi magari, penso che magari tutto penso che vada bene, però chissà se c'è una porta aperta, perché
quindi che cosa, che cosa ci porta questo? Questo ci porta alla introspezione, quindi ad essere concentrati su noi stessi. Cosa porta questo? La concentrazione su se stessi porta alla propria idolatria.
Alla propria?
Propria, perché? Perché alla fine sei tu che determini la grazia di Dio, non è più Dio. E in una maniera incosciente noi facciamo un idolo di noi stessi, perché noi diventiamo il tramite, non più Gesù. Siamo noi i mediatori della grazia e non più Gesù. E noi siamo mediatori e giudici di noi stessi, invece di lasciare questo compito a Dio, che è lui l'ultimo giudice, è lui che ha l'ultima parola, è lui il dispensatore della grazia. Ora, se noi pensiamo che la grazia di Dio dipenda dalla nostra capacità di meritarlo o dalla nostra capacità di gestirla, noi siamo più potenti di Dio.
E
il nostro lavoro è più forte di quello che Gesù ha fatto sulla croce. Gesù ha fallito, non ha saputo fare bene il proprio lavoro, ma siccome grazie a Dio non esiste traccia di questa stupidaggine nella scrittura, c'è solo un verso dove la Bibbia dice non fate posto,
che come un leone ruggente. No.
Andiamolo a leggere questo qua, in Efesini.
In
Efesini. Guardate, perché questo è un discorso molto importante, perché è un discorso che ha iniziato Gesù, che Paolo portava avanti. Guarda in Efesini al capitolo 4. Versetto 20, Efesini 4:20. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo. La parola in greco in realtà è imparato Cristo, come se Cristo fosse letteralmente una materia da imparare. Voi però non è così che avete imparato Cristo, seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze e della seduzione, e per essere rinnovati nello spirito della vostra
mente,
per essere rivestiti dell'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Perciò, messa da parte la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Attenzione, adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo. Di cosa sta parlando qua?
Più non tenere, come quello che avete tu.
Quindi di che cosa sta parlando qui?
Dell'anima.
Sta parlando dei rapporti. Se voi ci pensate, Gesù solo in un caso disse: se voi non perdonate, non sarà perdonato neanche a voi. solo in un caso, ed è quello di cui Paolo sta parlando. Paolo parla dei rapporti interpersonali e quindi del rancore. Gesù insegna qualcosa di molto importante su questo argomento in Matteo 18, che questa è materia di studio ancora, cioè di chi Gesù ha detto sta cosa. Matteo 18, la storia, vi ricordate dei due servi che vengono, gli viene condonato?
Sì, perché? Sì, che poi non è
nemmeno 18.
Versetto 23. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re il quale volle fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. E non aveva questi di che pagare. Il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie, i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Ed era impossibile, perché la somma era enorme. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari, cioè una stupidata, una miseria, e afferratolo per la gola lo soffocava dicendo: pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito. Ora gli altri servi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto egli doveva. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdonerà di cuore al proprio fratello i suoi fatti. Che cosa fa il Padre nostro Celeste? Ci dona gli ci dà in mano degli aguzzini? La domanda è: ma chi sono? Chi sono questi aguzzini?
I demoni.
Direbbe qualcuno,
così si diceva.
Direbbe qualcuno: ma puoi pensare veramente che tuo padre ti dà il manevro?
No,
assolutamente.
E chi sono?
E quindi chi sono?
Vi ricordate quello di cui parlavamo poco fa?
I pensieri, no?
Il rancore non espresso è un veleno. Vi ricordate che la Bibbia parla in Ebrei 12? Guardate questo è molto bello. Dai, abbiamo trovato il filone di questa sera.
È tutto.
Versetto Ebrei 12, versetto 14. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia
molestia
e attraverso la quale molti vengono
contaminati.
Radice di amarezza produce molestia dentro di noi e contaminazione. Non ha niente a che fare con i demoni, chiaramente. Però quando Paolo dice non fate posto al diavolo, molti usano questo: vedi, noi possiamo aprire le porte e dare spazio al diavolo che entra nella nostra vita. Ma Paolo non sta dicendo questo. Sta dicendo che tutto quello che riguarda il modo di fare del nemico può contaminare la nostra vita. Quindi non sono demoni che entrano, ma sono degli stati d'animo che non ci fanno più vivere.
E ti fanno vivere.
Lo Spirito Santo abita dentro di noi. Lo Spirito Santo non può coabitare con i demoni. Non ce ne sono due personalità dentro di noi che lottano. Noi siamo il Tempio di Dio, e il Tempio di Dio non può essere corrotto da demoni. Noi siamo il Tempio di Dio, ma la nostra anima è il campo di battaglia, la nostra mente, quindi la nostra anima diventa il nostro campo di battaglia. Gli aguzzini possono diventare sensi di colpa, disagio, amarezza, può diventare la possibilità dove nella mancanza di perdono, io che sono un credente e che servo il Signore, eccetera, eccetera, e continuo ad avere rancore, risentimento, io vivrò la mia vita come se i miei peccati non sono stati mai perdonati, perché se io non perdono è come se non fossi mai stato perdonato. Se io non realizzo la grazia di Dio per gli altri, è come se io rimango privo della grazia di Dio, perché nel momento in cui io non perdono, non vivo nella grazia, vivo nella legge. Occhio per occhio e dente per dente.
Quando... Non era la
legge brutta. No, era tutto il
contrario. Gesù, vi ricordate quando cercò di lavare i piedi a Pietro e Pietro si rifiutò? Ah, no, tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli disse: se non ti fa lavare i piedi, tu non avrai mai parte alcuna. Perché se tu non hai l'umiltà di lasciarti servire, tu non potrai mai servire gli altri. Se tu non accetti il perdono di Dio per la tua vita, tu non potrai perdonare gli altri. E quando tu perdoni gli altri, tu stai impedendo alla grazia di Dio di lavorare nella tua vita. Perché? Perché nel momento in cui tu non perdoni, tu alla fine non perdoni più neanche te stesso.
E anche la fede.
Perché vivi su una base di legge. Io non posso perdonare quello che mi ha fatto del male. Allora questo io lo vivrò automaticamente anche nella mia vita. E questi sono degli aguzzini che non mi lasceranno andare finché non avrò condannato il debito. È veleno che noi teniamo rinchiuso qua dentro e che ci impedisce di avere comunione con Dio. Ma non perché Dio non vuole avere comunione con noi, ma perché noi non abbiamo più il coraggio di alzare la testa. Ecco perché Giovanni dice: se il tuo cuore ti condanna, stai tranquillo, Dio è più grande del tuo cuore, però metti a posto il tuo cuore. Se il tuo cuore non ti condanna, allora abbiamo la possibilità di chiedere qualunque cosa ed egli ce la darà. Perché quando il nostro cuore ci condanna, perché noi sappiamo che stiamo magari vivendo in una determinata situazione, non abbiamo manca la faccia di alzare il viso al cielo e di avere un rapporto schietto con Dio. Comprendi? Se io so che sto vivendo in una situazione di dove ho rancore, ho risentimento, ed è l'unica questione sulla quale Gesù mette la situazione e mette in gioco il discorso del perdono ai peccati. L'unica cosa è la mancanza di perdono, l'unica, perché questo è il cuore del Vangelo. Dio è
amore,
cioè, come per dire, quello che mi importa non è il tuo stile di vita, la cosa che più mi importa è che il tuo cuore sia pieno d'amore e che tu rilasci amore alla vita delle persone. Questo condizionerà tutto il tuo stile di vita. Non è mettere l'enfasi sugli errori, la sigaretta, o matrimonio, il fratello, la decima, la sottomissione, la fedeltà, cioè mettere la luce è come un faro puntato sulle nostre debolezze. Ma chi è che non ha debolezze? Chi è che non apre porte? Ma Paolo dice, quando parla della non date posto al diavolo, ha a che fare con il rapporto interpersonale. E dice, ci sono situazioni dove potete magari acchiappare, adiratevi, non vi preoccupate, se ci sono delle situazioni da discutere, discutetevele. Però concludete con la pace, non lasciate questa porta aperta, ok? Il sole non tramonti sul vostro cruce prima di andare a letto, risolvi, perché sennò non dormi più, ti viene a gastrite, ti viene l'ulcera, non dormi bene e ti cascano i capelli. E No, ma è stato provato scientificamente anche che l'odio, il rancore e il risentimento, quando sono metabolizzati, ti distruggono. Ma la scienza dice che il 90% dei problemi alle ossa sono dovuti a questo. Mancanza di perdono.
Problema alle ossa.
Sì, problema alle ossa.
A me non funziona più la schiena, non so da
quale. Hai risolto.
È
Entrato qualcuno. Entrato, scusa, la domanda, abbiamo tutti lo Spirito Santo, tu cosa dici?
Sì,
cosa?
Hai detto?
No, la domanda me l'hai fregata, la dovevo fare
perché a me è una
abbiamo zia, zia.
E lui che non vende, l'altro vende.
Mi ha detto che abbiamo lo Spirito Santo e possiamo riconoscere se una persona cioè sta parlando, diciamo. E poi insomma ci sta lo stavole,
Beh, io ho un approccio un po' diverso che non è. Io ho un approccio non evangelico da questo punto di vista, cioè non pentecostale, assolutamente non pentecostale a questo argomento. Cioè, quando poi entriamo in questo argomento io poi ho un mio pensiero, cioè, su certe cose. Ripeto, io sono convinto che tutti gli esseri umani nascono figli di Dio. Tutti.
Anch'io lo penso.
E che tutti nasciamo con lo Spirito Santo e con il regno di Dio dentro di noi. Ogni essere umano.
Poi c'è chi lo sfrutta e chi non lo.
Ogni essere umano. Poi là si entra, poi in discorsi più dottrinali, più particolari, sono discorsi un pochettino più profondi. Io parto da questo presupposto che Dio non ha creature, Dio ha solo figli.
E il discorso del battesimo dello Spirito Santo?
Cosa?
Che dicono di essere battezzato lo Spirito Santo, parli in lingua e tutto il resto?
In che senso?
Cioè è vero questo discorso che per parlare in lingua bisogna essere battezzato dello Spirito Santo?
Allora, in questo.
Perché ci sono delle contraddizioni.
Sì. Io credo che il battesimo dello Spirito Santo sia un'esperienza. Un'esperienza importante per il servizio, perché questo è quello che noi vediamo negli Atti degli Apostoli, che lo Spirito Santo, quando le persone fanno un'esperienza forte, determinata con lo Spirito Santo, quando ricevono proprio la traboccanza, da questo punto di vista si vede un cambiamento nella loro vita, quindi che non è ricevere lo Spirito Santo ma è sperimentare la potenza di Dio nella propria vita. Quindi è la ricerca di un'esperienza ulteriore dove è importante comprendere il motivo non è per sentirsi né più spirituali né essere migliori degli altri, perché il problema fondamentale è che quello che è successo nella Chiesa Evangelica Pentecostale, che si è fissato questo argomento come un argomento di dignità. Cioè, se tu sei degno, se tu non sei degno, se tu sei pronto, se non sei pronto, se sei santo, non sei abbastanza santo, se lui te lo vuole dare, se non te lo vuole dare perché hai problemi, oppure non hai fede, oppure hai le porte, famose porte aperte, e quindi prima bisogna cacciare via perché sennò poi non può entrare. Tutte queste sono le favolette che vengono a volte insegnate, che non hanno a che fare con il messaggio della scrittura. Come il discorso del battesimo in acqua, no? Del fatto che siamo pronti o non siamo pronti, oppure la cena del Signore ti può accostare o non ti può accostare. La Bibbia è talmente semplice su questo. Battesimo in acqua per tutti coloro che credono, punto. Quindi tutti i battesimi in acqua venivano fatti nel momento in cui le persone credevano, senza consulenze, senza corsi prebattesimali, senza prima devi smetterla di fumare, devi smettere di giocare ai gatti, devi smettere di...
Come dici tu, accettavo.
Se no, ad alcune cose c'è a dire, tu la smetti di predicare, se no non puoi accostarti alla cena del Signore. Cioè tu devi smettere di creare separazione nel corpo di Cristo, perché se no non ti puoi accostare alla cena del Signore. Che tu sei il primo che non può accostarti alla cena del Signore. Perché il problema della cena del Signore, dell'accostarsi indegnamente, è proprio perché c'erano le divisioni, non perché non c'era santità, ma perché c'era divisione. E oggi le persone più, tra virgolette, indegne di accostarsi alla cena del Signore sono proprio i pastori, perché sono i pastori che stanno creando divisione nel corpo di Cristo. E quindi c'è questa, se dovessimo vedere realmente il testo biblico, chi è che porta separazione al corpo di Cristo? Non il popolo sicuramente, ma coloro che comandano o che pensano di comandare. Lo so.
Però lo so, una domanda.
Certo.
Guarda, siccome io
però me lo prendo un bicchiere d'acqua.
Hai ragione,
aspetta. Dimmi Antonio.
come io penso anche che tutti abbiamo lo Spirito Santo, però qualcuno, sempre sono queste due cose a cui mi rispondo io stesso prima, qualcuno mi potrebbe dire che quando Gesù fu battezzato in acqua poi scese lo Spirito Santo, giusto?
Sì.
Però lì, quello che mi è da pensare a me è che lì era perché Gesù ancora era sulla terra, quando Gesù è andato dalla terra ha detto io vi lascio lo Spirito Santo.
Bravissimo. Dare,
giusto?
Bravissimo.
È giusto quello che pensi?
Assolutamente sì. Tutto quello che è successo prima della morte e della risurrezione di Cristo è un argomento che non fa, non crea, non può creare dottrina o insegnamento per noi.
Dico, posso rispondere benissimo così
sì,
se uno mi
ad esempio dice. Ci sono delle cose che Gesù faceva che chiaramente a noi non riguardano, del tipo quando le persone venivano guarite, lui diceva vatti a mostrare al sacerdote. No? Picchi. Oggi non lo diremmo mai. Vattiamo al sacerdote, perché secondo la legge mosaica se qualcuno era malato di lebbra era costituito impuro, quindi era escluso dalla società. Per rientrare nella società dovevi essere dichiarato puro da un sacerdote che dichiarava davanti a tutti quanti lui può rientrare in società, e se non c'era questa, se non passavi attraverso quell'autorità
non c'era niente,
vivevi da escluso. Quindi Gesù in questo punto parla anche sulla base del non del rispetto delle autorità, ma per dire se tu vuoi rientrare a casa devi fare questa trafila, ma in altre situazioni non l'ha mai fatto, quando lui guariva gente che non aveva a che fare con la legge giudaica, tipo il centurione di Capernaum con il servo, oppure la donna sirofenicia che aveva la figlia posseduta e altre, non c'era bisogno di queste, capito?
Posso fare una domanda su questo dopo?
Sì, sì.
Dicevano
che si può perdere lo Spirito Santo.
Sciata la massa.
Importante mi vira un massa.
Avevo pigliato battuto.
Ma sono di casa, che fai là?
Dicevi. Scusate, ti hanno detto che?
Ero salvato.
Non sei più salvato.
No, ma io mi sento più salvato da te.
È importante che tu
dici.
Hai già risposto alla domanda. Hai già risposto.
Come fa uno a perdere lo Spirito Santo?
Non lo può perdere, punto e basta.
Come non puoi perdere la salvezza?
Il discorso della salvezza, però, dice allora che uno fa pecca, potrebbe non essere più salvato. L'importante è rientrare. Dicevano se uno pecca poi può perdere la salvezza. Però se resti nella posizione che spiegavi tu prima, ma se poi tu se metti a posto con Dio, con te stesso, non con Dio, che problema c'è?
Ma scusa una cosa, se Antonio...
è meglio no, no
se, Antonio, se Antonio fa uno sbaglio, non ti infettavo tutto il computer?
Sì, è quasi un mazzo. No.
Ha smesso di essere figlio.
Adesso il papà, si è perso un computer.
Un tasto è fuori da casa. Okay. Chiaramente gli errori, gli sbagli, i peccati volontari, involontari, quelli che sono, non cambieranno mai, mai, mai la nostra identità. Quindi la salvezza non si può perdere, chiaramente, e non c'è qualcosa che può cambiare la nostra identità nella maniera più assoluta. Partendo dal presupposto appunto che noi siamo figli e che Dio è il nostro padre, quindi non ci saranno mai figli che non saranno mai più figli.
Sì, ma la salvezza non si può perdere fino a quando io credo che Dio è mio padre, e io non accetto più che...
Non
rinnego, ma io non accetto più il fatto, anche se in realtà non è così, perché anche se io dico che Dio, che io non sono figlio di Dio, in realtà lo sono lo stesso, giusto? Questo volevo capire.
Il problema
quando una persona dice io non credo in Dio, però io dico tu lo stesso sei figlio di Dio, giusto?
Il problema fondamentale quindi... è quando noi andiamo a parlare del concetto della salvezza, se entriamo in questo argomento chiaramente ne vediamo la casa, perché cosa significa essere salvati?
Per salvati interno intendo andare con i nuovi cieli e nuova terra con Gesù e non andare all'inferno di come parla la Bibbia.
Quindi la Bibbia parla di andare all'inferno,
No, che verrai gettato nel fuoco della Ghenna, che non l'ho mai capito.
Sentiamo, ti ripeto sentiamo.
Perché io perché sapevo pensare, se non penso a questo, penso che all'inferno, se non penso che ci sia un inferno e un luogo da dove andare con Gesù, automaticamente penso che quando la Bibbia parla dell'inferno su questa vita stessa. Però non ce l'ho proprio chiara al 100%.
Ti faccio riflettere soltanto su una cosa, che purtroppo noi su queste cose non ci fanno riflettere tanto, perché non c'è interesse a farci riflettere su questa cosa. L'unico posto dove si parla di inferno, e vorrei anche specificare una cosa, la parola inferno nella Bibbia non esiste. Quando tu levi la parola inferno già dal nostro vocabolario, già cade un'immagine che noi abbiamo dell'inferno, che è l'immagine dantesca.
Che ci hanno fatto sulla sua.
Noi siamo condizionati mentalmente con questo argomento. Domanda. Quando è che si è cominciato a parlare di Hades?
Ah, non lo so.
Quando Gesù le persone erano morte prima che lui andasse in croce.
Gesù ha cominciato a parlare di questo argomento, ma prima di lui nessuno ne ha mai parlato.
Ci siamo.
4.000 anni non si parla mai di punizione eterna. Mai.
Infatti non conosciamo quella parola.
Nella cultura ebraica non esiste questo concetto, perché Adamo, quando pecca, non ha perso la salvezza, perché Adamo era figlio ed è rimasto figlio,
e quindi perché
ha perso l'autorità, ha perso la terra, e Gesù è venuto a riprenderci. Okay. Gesù tratta dell'argomento della punizione eterna solo nel Vangelo di Matteo. Perché il problema è Matteo? Perché gli altri evangelisti non trattano questo argomento? È molto importante, perché quando noi entriamo in questo, poi dobbiamo avere la capacità di saper
accettare
determinate cose che noi per cultura purtroppo abbiamo difficoltà, per cultura religiosa abbiamo difficoltà. Il Vangelo di Matteo è stato il Vangelo scritto esclusivamente e solamente per gli ebrei. Il Vangelo di Matteo è stato scritto esclusivamente per gli ebrei. Quindi, quando tu leggi Matteo, lettera agli ebrei e lettera di Giacomo, tu vedrai un linguaggio che non troverai negli altri Vangeli.
Perché era solo per gli ebrei?
Perché gli ebrei avevano bisogno e hanno bisogno di un certo tipo di linguaggio. Scadere dalla grazia, tu lo troverai soltanto nella lettera agli ebrei. Linguaggi del tipo avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi, lo trovi in un linguaggio prettamente agli ebrei, lettera di Giacomo, quando dice voi siete adulteri, no? E lo dice alla chiesa. Ma Paolo, Giacomo a chi sta scrivendo? Se tu vedi l'intestazione Giacomo 1:1, alle 12 tribù di Israele disperse nel mondo. Quindi parla agli ebrei convertiti a Cristo. La lettera agli ebrei è stata scritta agli ebrei, non è stata scritta ai pagani, è stata scritta agli ebrei. E solo là, si dice, quelli che una volta hanno conosciuto le potenze del mondo a venire, hanno gustato le benedizioni, se cadono è impossibile rialzarli, perché dal canto loro crocifiggono nuovamente Cristo e non c'è più perdono per i loro peccati. È un linguaggio prettamente per un popolo che ha bisogno di essere trattato in una determinata maniera. Gesù dice, ad esempio, nel Vangelo di Matteo, ricordate, a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, a loro no. Perché, signore, a loro no? Perché sono diventati insensibili, sono un popolo dal collo duro. Gesù, nel Vangelo di Matteo, dice a Israele: il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato nelle mani di gente che lo farà fruttificare. È un linguaggio molto... Là c'è lo scontro frontale tra il regno di Dio e la religione farisaica. È il modo di pensare del popolo ebraico. Quando noi andiamo ad affrontare questo argomento, se noi andiamo realmente a comprendere che cosa è realmente la salvezza, ma tu pensi realmente che un padre mette al mondo dei figli e gli fa pagare la colpa di un figlio avuto in precedenza? Quello non ne sa niente e andrà a morire eternamente, sarà buttato nello stagno di fuoco di zolfo per tutta l'eternità.
No, però io parlavo del fatto di credere che Dio è mio padre e no.
Dobbiamo accettare da credente e non credente.
Io parlavo di questo, non dei peccati, perché fino a qui ci siamo.
Quindi nel momento in cui tu entri in questo discorso e comprendi che cosa è veramente la salvezza. Cristo non è venuto a salvarci dall'inferno, ma dai nostri peccati, che è diverso. Cristo ci ha salvato, ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel regno in cui abbiamo il perdono dei peccati e la redenzione.
Ora, sia l'autorità delle tenebre, sia si parla di qui sulla terra. Giusto?
Nel momento in cui noi andiamo a comprendere questo principio e questo concetto, Adamo pecca, attraverso il suo peccato la morte è passata su tutti gli uomini. Ok? Quindi l'insegnamento qual è? L'uomo è peccatore per nascita, non per condotta. L'uomo nasce peccatore, l'uomo è peccatore per natura, per quello che è, non per quello che fa. Ok, ma fino a quando?
Fino a quando Gesù non muore sulla croce.
Perché l'insegnamento classico è ancora oggi le persone nascono con il peccato originale. Mentre Romani 5 dice che attraverso la disubbidienza di un uomo il peccato si è esteso a tutti gli uomini, ma quando è venuto Cristo sta cosa si è interrotta definitivamente. E se il peccato si è esteso su tutta l'umanità indistintamente, la grazia di Dio si è estesa indistintamente su tutta l'umanità. Quindi il concetto fondamentale è questo, dove i conti non tornano. Tu sei peccatore perché credi in Adamo?
No.
Cos'è che fa di te un peccatore?
Niente, dopo che Gesù è morto sulla
croce. No. Secondo un insegnamento classico evangelico, tu hai bisogno di credere in Adamo per essere peccatore?
No.
No. E perché hai bisogno di credere in Gesù per essere giusto? È una domanda logica, no? Se il peccato si è esteso in maniera automatica, perché la grazia non si è estesa in maniera automatica? Se noi non crediamo questo, noi stiamo dicendo che il sacrificio di Gesù è molto meno potente di quello che Adamo ha fatto.
No, questo è vero, però a me sai che omicidio già. Facciamo esempio di una persona che comunque commette omicidi, continua a commettere omicidi, cioè è sempre salvata perché comunque Gesù ha fatto quel sacrificio anche per quella persona.
La domanda è: cos'è che ti salva?
Esatto.
Anche perché
la salvezza non è per opere.
No.
Esatto, quindi cos'è l'inferno realmente?
Saremo sotto questo giudizio. Alla fine dei tempi, noi saremo sotto questo giudizio, giusto?
Non lo so.
Non so più in che scuola gioco.
Chi non crede?
Non lo so.
Alla fine dei tempi, dopo che Gesù sarà tornato.
Questi sono insegnamenti, ma non è scritto. Sono deduzioni queste qua. Ma non ci sono cose. Non ci sono cose che ci possono garantire la certezza di queste cose. Perché queste sono cose che riguardano l'escatologia e quindi l'Apocalisse, dove noi non abbiamo chiarezza su certe cose. Il problema fondamentale è un altro. Giudicati o non giudicati, Gesù dice ad esempio che noi non saremo giudicati.
No.
Perché chi crede in me, Gesù ha detto, passerà dalla morte alla vita senza passare dal giudizio. Paolo invece dice che noi passeremo da un giudizio. Ok, allora, molto chiaramente il discorso è questo. Gesù sta dicendo, non è un giudizio di condanna o di salvezza, ma chi crede in me è salvato. Ok, Paolo quando parla del giudizio, di che sta parlando? Sta parlando del giudizio delle opere. Il giudizio delle opere non ha a che fare con la salvezza, ha a che fare con il premio.
Ok.
Perché la Bibbia dice anche che ci saranno posizioni diverse, premi diversi. Ognuno riceverà un premio sulla base della propria fatica. Ma la parabola dei lavoratori delle diverse ore mi dice esattamente il contrario. Allora, su certe cose noi non possiamo discutere perché sono discorsi, tra virgolette, aperti, dove non si è mai data una chiusura. Faccio un esempio. La parabola delle pecore e delle capre. La parabola della pecora e delle capre è, alla fine, è andate voi nell'inferno, nello stagno fuori di zolfo che è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli. Vangelo di Matteo. Vangelo di Matteo. Ma sulla base di cosa era la condanna o la salvezza in quella parabola?
Sulle opere.
Sulle opere. Ero nudo, se mi avete rivestito, sì, sete, mi avete dato bene, ero in prigione, se l'avete là. Se l'avete fatto, bene, se no l'avete fatto, arrivederci, grazie. Domanda, ma la salvezza non è per grazia?
Sì.
Non è per opere? No. Allora di che cosa sta parlando Gesù? Gesù sta volendo dire forse qualcosa ad un popolo che ha veramente un collo duro e sta cercando di spingerlo verso una determinata situazione. Quando Giacomo agli ebrei dice la fede senza le opere
è morta.
Vedi, è sempre là. È un linguaggio usato per un popolo che non vuole entrare in determinate situazioni. Allora ti rendi conto che quando vai a prendere la Bibbia tu scopri, quando vai a leggere la Bibbia ad esempio, che i primi 5 libri della Bibbia sono stati scritti 200 anni dopo la morte di Mosè. Ma chi li ha scritti? Non si sa. Tu leggi in Samuele e Dio ispirò Davide a fare il censimento. Leggi in Corona, che è lo stesso episodio, Satana ispirò Davide a fare il censimento. C'è qualcosa
che non quadra.
Allora, con molta tranquillità, se noi facciamo dipendere la nostra vita da inchiostro su carta, noi stiamo spaccando l'umanità. Vi faccio una domanda molto secca, ma se noi semplicemente mettessimo in pratica il comandamento di Gesù, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, avremmo noi problemi dottrinali? Ci creeremo noi un problema per quanto riguarda l'inferno, paradiso, figli, creature, Spirito Santo, demoni, porte aperte, porte chiuse, c'è la sera finestra, ne esce dopo qualcuno. Cioè, se noi riuscissimo a portare avanti solo un messaggio, perché poi sapete qual è poi il problema? E poi arriviamo noi a fare tutti questi discorsi dottrinali, teologici, e poi abbiamo persone che dicono, ma io trovo più amore fuori dalle comunità che dentro le comunità. Ma in alcuni casi è molto vero. Perché? Perché noi ci incarogniamo per dei versetti. No, perché là è scritto e ci facciamo la guerra santa con questi benedetti versetti, pensando che Dio si possa conoscere attraverso un libro. Il cuore di Dio non può essere conosciuto attraverso la Bibbia. è solo ed esclusivamente lo Spirito Santo che comunica e rivela chi è Dio realmente. Perché la Bibbia è un insieme di parole straordinarie, ma anche un insieme di contraddizioni straordinarie. Prima che ci fosse la Bibbia, si stava molto meglio.
La Bibbia, da quanti anni c'è la Bibbia? Eh? Da quanti anni c'è la Bibbia?
Considera che la Vulgata da 700 d.C., eccetera, eccetera, il latino, e poi ci sono tutte le varie traduzioni, tutti, e poi ci sono i vari canoni, pochi sanno che ci sono tre canoni.
Ma infatti i cattolici poi non lo leggono, in effetti, molti.
La stragrande maggioranza, io lo so perché io vengo, io lavoro molto con il mondo carismatico e non è un problema perché io ne parlo molto con loro. Loro vanno molto sulla spiritualità, però il problema loro è sempre che ci può insegnare chi lo vuoi. E quindi arriva chiunque gli può insegnare, alleluia, gloria a Dio, no? E c'è una ignoranza. Dall'altro canto, lì dove c'è conoscenza c'è arroganza, perché ognuno si crea poi la propria dottrina. E il problema fondamentale è che noi ci sono oggi 42.000 espressioni cristiane nel mondo con 31.000 versetti biblici, cioè abbiamo più denominazioni, più dei versetti della Bibbia. E non ci rendiamo conto che le separazioni sono dovute dalle interpretazioni. C'è poco da fare. L'altro giorno ho pubblicato, ieri ho pubblicato
una...
Il rapimento. Quando Dio rapirà la sua chiesa ci sarà pace sulla terra. Ma perché? Perché è così, perché alla fine invece di amarci cerchiamo sempre di avere ragione sopra le persone, cerchiamo sempre il cavillo dottrinale, la cosa, ah tu sei fuori dottrina, ah tu sei dal diavolo, ah tu non sei ispirato, ah tu sei un falso profeta, ah la tua dottrina... E rischiamo di perdere.
Quindi possiamo associare, possiamo associare l'inferno come a non vivere il regno di Dio sulla terra.
Direi che è proprio così. Questo personalmente è la mia
inferno a non vivere il regno di Dio sulla terra. E calma e luce, va.
Cos'è l'inferno se non l'assenza di Cristo? Cos'è l'inferno se non l'assenza di Cristo?
Che anche quando ci hai presentato male, ci hai presentato come l'assenza di Cristo.
Bene, male c'è qualcosa che
è in
molti parlano dell'inferno come l'assenza di Dio, no? Ma questo è impossibile, perché Dio non può essere assente in qualche luogo.
Quando parla di ricco e Lazzaro c'è la separazione delle due.
Sì. Quello è l'unico esempio, ad esempio, che si parla del fuoco al di fuori del Vangelo di Matteo. Ma anche in questo non si sa, perché ad esempio i Vangeli sono stati scritti e messi insieme in tempistiche diverse. Ad esempio, la donna adultera descritta in Giovanni 8 in realtà era scritta da Luca ed è stata trovata 150 anni dopo il Vangelo di Giovanni, 150 anni dopo, ed è stato inserito all'interno del Vangelo di Giovanni, ma in realtà non è un Vangelo originale. Quindi anche delle cose che noi troviamo nei Vangeli, questo è importante saperlo, se uno non ha la prontezza forse sarebbe meglio non saperle determinate cose, ma i Vangeli per come noi li conosciamo non sono originali, ci sono molte parti o frasi attribuite a Gesù che in realtà non erano scritti nei Vangeli. Sono stati trovati degli spezzoni che poi nel canone, cioè c'erano, questo libro è la raccolta di libri e tutto quello che qua dentro è stato deciso da uomini. Questo è importante dirlo, perché noi abbiamo fatto di questo libro una cosa sacra. Ma se è così, allora noi non dobbiamo neanche più permetterci di parlare male dei cattolici quando parlano delle reliquie o della infallibilità del Papa. Perché? Perché noi abbiamo ritenuto infallibili le persone che hanno formato la Bibbia.
Sì.
Perché? Perché la Bibbia è una raccolta di libri, e non solo, all'interno dei libri ci sono spezzoni che non riguardano quei libri. E ci sono delle incongruenze dove uomini hanno messo insieme e hanno creato quello che noi chiamiamo il testo sacro, no? Ma chi è che lo ha deciso?
Però tutti dicono ispirato dallo Spirito Santo.
Ma questo è facile a dirlo, è come dire il Papa è il vicario di Cristo, perché l'ha detto Gesù a Pietro. Quindi il discorso fondamentale è, quando noi diciamo, usiamo dei dogmi, perché questo è il problema, no? Quando noi creiamo un dogma è la nostra incapacità di ragionare su una determinata cosa. È dogma, quindi significa che sia, è dogma di fede, è argomento di fede, quindi non puoi discutere, o lo accetti o non lo accetti. Punto. La Bibbia è la parola di Dio, ma lo puoi dimostrare? No, è così, è un dogma. No, noi non siamo chiamati a credere nei dogmi, noi siamo chiamati a valutare le cose. Se ci sono delle incongruenze, è importante dirlo. Questo non significa che non crediamo più in Dio, perché la mia fede in Dio non dipende dalla Bibbia. La mia fede in Dio dipende dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo mi convince di peccato, non la Bibbia. Ed è talmente importante dare il giusto valore, perché è importante dare il giusto valore. Quindi non è, voi state dissacrando, no, non si sta dissacrando, si sta dando il giusto valore, perché io ho sempre predicato che la Bibbia è Dio in forma scritta. Questa è una bestemmia, perché la parola non si è fatta libro, ma si è fatta carne. Quindi dichiarare che questa è la parola di Dio è fare un torto a Dio stesso. Perché ci sono dei libri che nelle nostre Bibbie protestanti non ci sono, ma che sarebbero degni veramente di essere messi qua. Quindi il canone cattolico ha delle perle all'interno che i nostri uomini canonici che hanno fatto il canone hanno dichiarato che quei libri non sono ispirati. Ma chi è che l'ha deciso? Se un libro è ispirato oppure no?
E si parla anche di scritture ritrovate che non sono state mai messe perché sono talmente,
ma perché ormai perché ormai il canone è stato chiuso, ma non puoi chiudere Dio, non puoi chiudere Dio.
Sì, questo lo stiamo
raccogliere l'offerta.
Sì, così
poi mettiamo nel tavolino, magari chi esce poi. Okay. Alla fine sì. La mettiamo là alla fine, così.
Questo compagno
all'acqua, le mobilità.
Ad accompagnare mia suocera.
Sì.
Non so se vuoi vado io a vedere io la macchina.
Sì, Danilo.
No, Michele.
Vedi se c'è qualche macchina dentro la mia.
Che in realtà non è la parola, è la traduzione. L'uomo interviene su determinate cose. Quando l'uomo interviene su determinate cose, allora corrompe l'originalità e non permette più a quella cosa che era originale di avere il suo valore. Allora è importante che noi comprendiamo certe cose e le trattiamo con calma e con serenità. Ma quando arrivano dei dogmi, no, è così, punto e basta. Non è così, punto e basta. Perché non è così. in realtà, perché noi possiamo dimostrare miliardi di volte che la Bibbia non è perfetta, no? Ma la parola di Dio è perfetta. Ma ad esempio, una delle cose importanti, tutte le volte che noi, allora, la Bibbia non dice mai in se stessa che è la parola di Dio, da nessuna parte è scritto, quindi è una deduzione umana. Secondo, tutte le volte che nella Bibbia si parla della parola di Dio, sì, ma la parola, tutte le volte che nella Bibbia si parla della parola, si parla di Gesù, mai del libro.
Ci vediamo presto. Da gennaio ci vedremo due volte al mese.